Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti all'appuntamento del venerdì con Effetti Collaterali, che come sapete è la rubrica che 105 Live dedica alla salute in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di artrosi dell'anca. Artrosi dell'anca, dunque una patologia che ci fa pensare subito alle persone anziane, ma questo fenomeno che colpisce un italiano su quattro oggi riguarda anche fasce d'età ben più giovani. Ne parliamo con il dottor Gian Domenico Logroscino del reparto di ortopedia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, diretto dal professor Fabriciani. Dottor Logroscino, benvenuto.
Buongiorno.
Allora è proprio così, un italiano su quattro?
Dunque, è una patologia che affligge una discreta fascia della popolazione, soprattutto anziana, come è noto, oltre i 70 anni, addirittura il 60-70% della popolazione ha segni radiografici di artrosi. Quello che sta emergendo da studi e ricerche degli ultimi 10 anni è che questa patologia si sta in realtà presentando sempre più di frequente anche in fasce di età più giovani. E questo sembra legato anche al cambiamento delle abitudini di vita, alle attività lavorative o sportive. E, i progressi fatti in questo campo negli ultimi 30 anni, tra l'altro, ha permesso di arrivare a nuove terapie che consentono di trattare appunto anche pazienti giovani in maniera meno cruenta, meno invasiva e dunque allargare le indicazioni del trattamento dell'artrosi anche a pazienti giovani, cosa che un tempo era assolutamente esclusa o bisognava ricorrere a tecniche appunto meno soddisfacenti di quelle presenti oggi.
E di questo parleremo fra poco. Prima una piccola lezione di anatomia e spieghiamo com'è strutturata l'anca e quali funzioni ha.
Sì, l'anca è una delle principali articolazioni del corpo, dotata di un altissimo grado di movimento, fa parte di quelle articolazioni più sofisticate chiamate di artrosi, come ad esempio la spalla o il ginocchio. Sono articolazioni particolarmente specializzate per il movimento e sono composte da due capi articolari rivestiti da cartilagine e da una capsula articolare, che è il rivestimento esterno dell'articolazione, da una membrana sinoviale che possiamo definire in maniera semplice rivestimento interno dell'articolazione. All'interno è presente un liquido, il liquido sinoviale o anche detto sinovia o da sinovum, un termine descritto da Paracelso molto tempo fa, e che ha lo scopo di nutrire e lubrificare la cartilagine, che di per sé non è vascolarizzata e quindi non avrebbe un apporto appunto ematico tale da nutrirla. Queste articolazioni, come dicevamo, sono molto specializzate rispetto ad articolazioni più semplici, come ad esempio pensiamo la sinfisi pubica, appunto un'articolazione dotata di scarso movimento. E in particolare l'anca appunto è un'artrosi, un'articolazione sferica appunto rappresentata da un capo rotondeggiante che è rappresentato dalla testa del femore e da una cavità destinata ad accoglierla, congruente, deve essere perfettamente congruente, che è la cavità acetabolare, che è formato dalle ossa del bacino, ilio ed ischio fondamentalmente.
E quando c'è l'artrosi, che cosa succede esattamente?
L'artrosi è una, come è noto, una malattia degenerativa cronica delle articolazioni che trova il suo primo movens in un danno della cartilagine, che per noxe più svariate va incontro a sofferenza. Inizialmente si può osservare visivamente semplicemente un cambiamento di colore, un rammollimento, fino a che la patologia evolve portando a vere e proprie perdite di sostanza, ulcerazioni che si estendono a maggiori porzioni dell'articolazione, così che viene a mancare appunto la superficie cartilaginea, che è deputata a limitare al massimo gli attriti tra i capi articolari. queste incongruenze oltretutto sviluppano ulteriormente il danno e il materiale di degradazione della cartilagine e successivamente quando si arriva all'esposizione dell'osso, che si trova appunto a articolarsi con l'altro capo articolare anch'esso rovinato osso su osso, provoca ulteriori detriti che infiammano la membrana sinoviale, la quale essendo già di per sé vascolarizzata ed essendo da essa che si forma il liquido articolare, ecco la sinovia, va incontro a una ipervascolarizzazione da infiammazione con ulteriore formazione di liquido articolare che prende appunto a questo punto le caratteristiche di un liquido patologico che rigonfia l'articolazione ed è causa di notevole dolore per la distensione della capsula stessa. Col tempo le lesioni si estendono dalla cartilagine e dalla membrana sinoviale anche ai capi ossei che vanno incontro a un sovraccarico e quindi a aspetti che possono variare dalla sclerosi, ovvero un'aumentata densità calcica dell'osso, ben visibile radiograficamente, a zone di sofferenza necrotiche che formano delle vere e proprie cisti mucoidi chiamate geodi. E l'osso, nel tentativo, sia per reazione infiammatoria che nel tentativo di limitare il danno, va incontro a trasformazioni, a formazione di becchi ossei veri e propri chiamati osteofiti, i quali poi concludono il quadro appunto patologico dell'artrosi, che è quindi una malattia della cartilagine, dell'osso e della membrana sinoviale.
Dottore, ma perché la cartilagine si consuma così velocemente? Non è fatta per durare, per così dire, molto tempo?
La cartilagine, alcuni lavori ci dicono, sarebbe fatta per durare 100-140 anni, ora anche questo sarebbe tutto da verificare. Sicuramente è il materiale migliore, non esiste nulla di sintetico, per far adeguatamente interagire i due capi articolari. La cartilagine di per sé avrebbe una lunga durata, ma probabilmente ci deve essere una noxa normalmente che provoca la sua degradazione. Questa noxa in certi casi è ben nota, in altri no, in casi è meno nota. Però quello che sta emergendo da studi appunto che sono stati fatti proprio sui giovani, alterazioni per esempio degli assi del collo del femore o faccio un esempio anche alterazioni del rachide che portano a uno squilibrio, a deviazioni del bacino, possono portare i capi articolari a dei sovraccarichi localizzati per i quali la cartilagine non è fatta appunto apposta per lavorare, di conseguenza inizia un punto di infiammazione. Poi abbiamo tutta un'altra serie di cause dell'artrosi che possono essere dovute ad artropatie infiammatorie come patologie come l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica o la spondilite anchilosante. In questo caso la cartilagine va incontro a danno da reazione appunto alla patologia di base infiammatoria. Possiamo avere patologie dell'infanzia come la displasia dell'anca, per esempio, che come ben noto porta appunto a una malformazione, uno sviluppo anomalo, questo proprio diciamo il termine displasia esprime questo concetto, per cui i due capi articolari lavorano in maniera non adeguata e quindi vanno incontro poi a una precoce degenerazione della cartilagine. Possiamo avere artrosi post-traumatiche, stesso meccanismo, una frattura degli arti inferiori che cambierà gli assi di lavoro, di carico meccanico per i quali la cartilagine si è formata, appunto porterà anche qui a degenerazione. Poi abbiamo artrosi dovute per esempio a necrosi della testa del femore, in questo caso fratture del collo del femore o patologie ematiche che possono portare a una crisi ischemica della testa del femore, come malattie del sangue, leucemie, spessizio sanguis, il concetto è questo, provoca una devascolarizzazione della testa del femore che per necrosi va incontro a degenerazione. Sono molte ecco, le cause di artrosi, quello che forse è più interessante, forse poco descritto perché è frutto di studi più recenti degli ultimi 10 anni realizzati da uno svizzero, professor Gans, è che in realtà tante forme di artrosi precoci che si osservavano nel passato non erano cosiddette idiopatiche senza una causa conosciuta, ma è nato il concetto proprio ad opera di questo svizzero di quello che è l'impingement femoro acetabulare.
Che significa?
Impingement di per sé vuol dire conflitto, conflitto non diversamente da quanto avviene nella spalla, in cui si ha il conflitto tra la testa dell'omero e la scapola e l'acromion. In questo caso alterazioni delle versioni, ovvero dell'angolo di inclinazione, oppure una aumentata copertura dell'acetabolo nei confronti della testa del femore, può portare a un incontro precoce tra i due capi articolari, creando dei microtraumatismi che nel tempo danno luogo a un'infiammazione o a lesioni del labbro acetabolare o della stessa cartilagine, e che per esempio si possono manifestare in classi di lavoratori che svolgono determinate attività lavorative, oppure sportivi, pensiamo alle arti marziali in cui si cerca di portare l'arto in maggiore elevazione possibile. Ecco, in questo caso, o in casi in cui si hanno piccoli gradi di retroversione o antiversione dei due capi articolari, si ha un microtrauma, un microurto continuo che porta poi a un'infiammazione, alla sclerosi appunto e ossificazione del labbro acetabolare, e quindi anche in giovani precocemente iniziamo a vedere dei segni di precoce artrosi che ancora non è appunto di gravità tale da portare ad interventi chirurgici di sostituzione articolari, che un tempo appunto non trovavano una spiegazione e a volte erano di difficoltà terapeutica importante. Ecco, proprio in questi ultimi 10 anni si è innanzitutto descritta una nuova patologia che non era ben chiara né conosciuta nel passato, ma soprattutto sono stati proposti anche trattamenti chirurgici che possono essere, ecco, di minor grande importanza rispetto a quello che un tempo era proposto, cioè trattamenti protesici, ma semplicemente appunto o a cielo aperto o per via artroscopica di eliminazione del conflitto, ovvero in che consiste? Eliminare le protuberanze ossee, diciamo, che determinano questo conflitto precoce, togliendo di conseguenza la noxia iniziale della infiammazione e presumibilmente rallentando notevolmente la patologia o addirittura evitandola.
C'è una componente ereditaria?
Dunque, sull'ereditarietà non è mai stato descritto con certezza nulla, non è di certo una malattia genetica trasmessa di padre in figlio o così via. Quello che sappiamo dall'esperienza clinica è che però effettivamente in famiglie di pazienti artrosici spesso si ha una maggiore incidenza di questa patologia. Bisogna considerare che appunto, seppur non è l'artrosi dell'anca stessa determinata geneticamente, però proprio per quanto detto finora possiamo pensare che determinate alterazioni degli assi di carico, degli arti inferiori o della colonna stessa possano invece essere trasmessi a livello familiare e di conseguenza determinare, come detto, questi conflitti acetabolari per appunto precoce contatto, oppure difetti degli assi delle ginocchia, che sappiamo anche questa è una maggiore incidenza in gruppi familiari e che di conseguenza può appunto, oppure l'obesità stessa, famiglie che hanno la tendenza ad essere, diciamo, sovrappeso possono sovraccaricare le articolazioni. Ed ecco, dunque non è l'artrosi che è trasmessa geneticamente, ma è magari l'obesità o la scoliosi che può portare a un sovraccarico dell'articolazione e secondariamente all'artrosi stessa. Sappiamo per esempio che nelle donne c'è una maggiore incidenza di artrosi rispetto agli uomini, circa un rapporto 60-40%, ma anche questo non è tanto determinato geneticamente quanto dalla peculiare conformazione femminile. Ci sono degli autori che hanno descritto l'assetto biomeccanico degli arti inferiori delle donne come un allineamento miserabile. Questo non vuole intendersi come un termine dispregiativo, ma il tutto è biologicamente determinato per favorire quella che è la procreazione, ovvero le donne tecnicamente, per sopportare meglio la gravidanza, hanno una conformazione di bacino, come ben sappiamo, più larga. Questo comporterebbe che, per mantenere il baricentro, ovvero l'equilibrio, di fatto comunque la linea centrale di carico deve essere mantenuta, per cui gli assi dei colli del femore dovrebbero convergere maggiormente rispetto all'uomo verso il centro, per cui spesso le donne hanno una coxa più antiversa o più valga dell'uomo. Questo comporta poi anche a livello del ginocchio delle correzioni in valgo spesso, che appunto è un paramorfismo normale nella donna e ovviamente poi anche a livello delle articolazioni tibiotarsiche del piede si hanno delle correzioni, spesso in pronazione. Dunque un sistema biomeccanico che per un bene superiore, che è quello della procreazione della specie, poi va a soffrire su in altri campi, come può essere appunto un sovraccarico a livello dell'anca.
Come si effettua la diagnosi, oltre al fatto che il paziente lamenti i dolori?
Dunque, la diagnosi prescinde sempre appunto da un'accurata anamnesi, come detto, che vuol dire appunto indagare eventuali patologie sistemiche che possono essere infiammatorie, appunto la presenza di altri parenti affetti dalla patologia. E fondamentalmente la storia del paziente è quella di un dolore comparso già da qualche anno, inizialmente episodicamente, poi sempre più frequente, con crisi acute che poi vanno incontro a remissione, fino a che nel tempo diventa un dolore continuo, maggiore appena svegli, migliora nell'arco della giornata, ma poi persiste, diventa persistente tutta la vita quotidiana. Quello è il momento in cui il paziente in genere segue una radiografia, dove in base a una semplice radiografia in genere è possibile fare una diagnosi di artrosi franca, andando a cercare quei segni che abbiamo detto appunto, e cioè la scomparsa della rima articolare, che ci dà informazione per sottrazione del consumo della cartilagine, la presenza di queste protuberanze ossee, detti osteofiti, e di queste zone di sclerosi a livello sia dell'acetabolo che della testa del femore, o di geodi, ovvero queste cisti di necrosi ossea. Già questo nei casi franchi è sufficiente per fare la diagnosi. Più difficile è invece fare la diagnosi di queste fasi precoci di artrosi, soprattutto queste più frequenti nei giovani, di preartrosi, appunto di questi conflitti femoroacetabolari, in quanto richiedono spesso tecniche sia radiografiche con proiezioni più sofisticate, e in alcuni casi l'optimum sarebbe, per determinare il grado di lesione, anche delle tecniche di risonanza magnetica con mezzo di contrasto intraarticolare, tecniche che non sono tuttora molto semplici da eseguire, non vengono eseguite se non in centri abbastanza specializzati di radiologia.
Cosa si fa una volta accertata questa patologia? Quando l'approccio farmacologico e quando quello chirurgico?
Guardi, è uscito 2 o 3 anni fa un interessantissimo articolo del New England Journal of Medicine in cui si faceva una bella review di tutti i tipi di trattamento conservativo, almeno di quelli che erano stati pubblicati in precedenza in letteratura, e da questo articolo si evincerebbe che esistono diverse forme di trattamento prechirurgico. Prima di tutto può essere interessante sapere che una corretta educazione del paziente riguardo il suo stato patologico e riguardo come evitare alcune forme di attività fisica potrebbero migliorare il quadro, ma non c'è nessuna evidenza che poi si siano avuti dei risultati in tal senso. A livello farmacologico abbiamo diversi presidi che vanno utilizzati per gravità di condizione e per in base agli effetti collaterali che possono determinare. L'optimum sarebbe riuscire a dominare il dolore con paracetamolo fondamentalmente, in quanto gravato da pochi effetti negativi a livello gastrico, è in grado, se fatto in adeguate posologie, di controllare il dolore. Qualora questo non fosse possibile, bisogna ricorrere a farmaci di secondo livello, gli antinfiammatori non steroidei, i quali però possono dare maggiori problemi a livello gastrico, ed è consigliabile che siano associati a dei gastroprotettori. Sono stati proposti anche degli antinfiammatori non steroidei, anti-COX-2, così vengono detti, che sono più gentili, diciamo, nei confronti a livello gastrico, e vanno comunque insomma tenuti sotto controllo, in quanto sono controindicati in pazienti cardiopatici. Un maggiore livello di trattamento farmacologico consiste nell'andare poi a quel punto con farmaci oppioidi, il cosiddetto tramadolo, che è però gravato da problemi di nausea, di stitichezza, e può dare appunto anche un pochino di sonnolenza, per cui quello è il massimo livello. Poi esistono una serie di farmaci che non sono nocivi, sono dei nutrienti della cartilagine e sono i cosiddetti condroprotettori. Lavori scientifici del passato dimostrarono che questi farmaci a base di acido ialuronico, glucosaminoglicani, sarebbero in grado anche a controlli a distanza di oltre un anno, di limitare la sintomatologia, ma non la progressione della degenerazione artrosica, per cui radiograficamente il peggioramento avviene, ma il gruppo trattato con condroprotettori aveva una funzione migliore e meno dolore, e questi farmaci hanno poche controindicazioni, poco a nulla, ed effetti collaterali. È consigliabile, anche se non dimostrato a livello di letteratura, non eccedere nel peso, per cui un buon controllo del tono muscolare e del peso corporeo, nonché della postura, sicuramente favorisce o limita la sintomatologia. E poi sono stati proposti anche l'ausilio di bastoni canadesi, questi sono dimostrati bastoni canadesi o il cosiddetto bastone, in genere consigliabile utilizzarlo dal lato opposto a quello sofferente, questo soprattutto limita il dolore e consente di bilanciare meglio il peso, ma non è spesso accettato dal paziente in quanto considerato invalidante o comunque più visibile dall'esterno. Questi fondamentalmente sono i trattamenti conservativi. Più di recente si è parlato anche di iniezioni intraarticolari di acido ialuronico. Ci sono alcuni studi, la letteratura ancora non dà certezze, però sono in corso, tra l'altro proprio qui in Italia, a Roma, degli studi che hanno dato dei brillanti risultati in una buona percentuale, 50-60% di pazienti affetti da artrosi, vanno eseguiti con una tecnica metodologicamente accurata, in genere è consigliabile fare l'infiltrazione sotto guida ecografica al fine di iniettare il liquido esattamente là dove si vuole, e possono sicuramente o rallentare la patologia o consentire di andare avanti anche molti mesi o alcuni anni. Come però bisogna sapere, quando poi il grado di artrosi è tale da aver rovinato completamente l'articolazione, tutte queste cure sono solo palliativi e andrebbero consigliate solamente in chi per problemi collaterali di altre patologie non è in grado di arrivare ad un intervento chirurgico, e non ci si può illudere di trattare tutti i tipi di artrosi, diciamo. Gli artrosi grado 1 o 2 possono essere trattate con queste tecniche, quando si arriva a un grado maggiore bisogna ricorrere alla chirurgia.
Allora, arriviamo all'intervento chirurgico, purtroppo abbiamo solo 2 minuti da dedicare a questo. Oggi esistono tecniche meno invasive, argomento trattato nel convegno che si è svolto nel mese di novembre alla Cattolica.
Sì, abbiamo tecniche meno invasive, già con meno invasività si iniziò a parlare inizio degli anni 2000 di piccole incisioni. Ecco, qui bisogna distinguere che la minore invasività non è nel fare il taglio cutaneo più piccolo, anche se questo è spesso gradito dal paziente, ma dal rispettare invece i tessuti più nobili, che sono l'osso e i muscoli, che veramente sono quelle strutture che ci consentono una maggiore sopravvivenza della protesi, ad esempio, una migliore funzione. Ora, le tecniche minimo invasive che oggi vengono proposte sono trattamenti artroscopici per quello che riguarda i quadri di preartrosi, e il trattamento protesico con certamente incisioni più piccole rispetto al passato, ma soprattutto con la preservazione di una maggiore quantità di osso possibile. Non a caso sono oggi comparse protesi di dimensioni molto minori rispetto a quelle tradizionali, non direi del passato perché le utilizziamo ancora, sono le più collaudate, hanno funzionato benissimo e continuano a funzionare benissimo, ma che essendo più invasive, una volta consumatesi, permettetemi il termine, richiederanno per la loro sostituzione protesi di ancora maggiori dimensioni. Ecco, riuscire oggigiorno ad avere gli analoghi risultati di una protesi tradizionale con protesi di molte minori dimensioni che risparmiano molto più osso e eventualmente anche con incisioni più limitate può portare notevoli vantaggi, oltre che minor dolore, più precoce ripresa funzionale, minor sanguinamento ed altre cose di questo genere. Per cui in questo congresso sono stati proposti appunto questi nuovi impianti di limitate dimensioni che sono al momento utilizzati in centri specializzati sull'anca, mentre nella maggior parte dei centri si continuano a utilizzare protesi tradizionali e ci si sta affacciando, ecco, a questi nuovi tipi di impianti che grazie ai miglioramenti tecnologici degli ultimi anni, ecco, pur avendo dimensioni molto più limitate, sono in grado di avere un ancoraggio sull'osso ottimale, almeno per quello che sono gli studi che stiamo anche noi stessi effettuando con follow-up oramai superiore ai 5 anni, scarsissime complicanze e ottimi risultati clinici, quantomeno precocemente, perché poi a lungo termine i risultati clinici sono analoghi alle protesi tradizionali, che però poi, come sappiamo, quando andranno incontro a mobilizzazione richiederanno interventi molto più invasivi. Quello che si prospetta con questi mini impianti invece, ecco, è quello di poter impiantare secondariamente, quando si mobilizzeranno, un impianto che oggigiorno invece è quello tradizionale, per cui si guadagna 10, 20, 30 anni, questo ancora non lo sappiamo, rispetto al passato.
Tutto molto chiaro, dottor Logroscino, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
La ringrazio, buona giornata anche a lei.
Era il dottor Giandomenico Logroscino del reparto di ortopedia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, diretto dal professor Fabriciani. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.